perfetto giorno.
Medio Oriente, Israele studia piani per occupare e amministrare Gaza. Almeno 23 palestinesi, fra cui 7 bambini, sono stati uccisi nelle ultime ore. La Mezzaluna Rossa palestinese accusa Israele di aver attaccato le sue ambulanze. Ucraina, nulla di fatto a Riyadh fra Mosca e Washington, l'accordo ancora non c'è. Oggi nuovi colloqui fra americani e Kiev, domani Zelensky sarà a cena all'Eliseo da Macron. A Milano è destinata a slittare la decisione del GUP, attesa per domani, sull'eventuale rinvio a giudizio di Daniela Santanchè. Accusata di truffa all'INPS, la ministra del turismo ha deciso di cambiare uno dei suoi legali. Sono circa 200 i medici radiati dall'ordine e che continuano ad esercitare la professione in attesa del giudizio definitivo della commissione preposta, commissione che però ha tempi lunghi. La denuncia dell'ordine dei medici dopo la morte di una donna per una sepsi in seguito ad una liposuzione. Michel Platini e l'ex presidente della FIFA Blatter nuovamente assolti in appello dai tribunali svizzeri dall'accusa di frode. La persecuzione della FIFA e di alcuni procuratori svizzeri degli ultimi 10 anni è finita. Queste le prime parole di Michel Platini. Buongiorno dalla redazione di GR24, buongiorno da Maria Piera Ceci. In primo piano quanto sta accadendo dunque in Medio Oriente, ancora morti nelle ultime ore, Israele starebbe studiando piani per occupare e amministrare Gaza.
Israele starebbe preparando un piano militare per riprendere il controllo e governare Gaza. A rivelarlo è oggi il Financial Times, secondo il quale l'ipotesi di un'occupazione militare israeliana sarebbe presa in considerazione seriamente dopo il ritorno di Donald Trump. Un piano che prevederebbe il trasferimento dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza nella piccola area costiera di Al-Mawasi. Intanto il presidente israeliano Herzog si è detto scioccato nel constatare che la liberazione degli ostaggi a Gaza non sia più la massima priorità per il paese. Mentre continuano i bombardamenti israeliani nella striscia, almeno 23 palestinesi, tra cui 7 bambini, sono stati uccisi negli ultimi attacchi, riferisce Al Jazeera. Le forze israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione ieri sera per i residenti nel nord di Gaza, confermando anche nuove operazioni in Siria, nella parte centrale del paese arabo. Tutto questo mentre si moltiplicano gli appelli di tutta la comunità internazionale per la liberazione di Hamdan Balali, il regista palestinese premio Oscar per No Other Land, picchiato e arrestato ieri durante scontri tra coloni israeliani e palestinesi vicino al villaggio di Susia in Cisgiordania. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
Trattative ancora in alto mare anche per quanto riguarda la guerra in Ucraina.
Nulla di fatto tra le delegazioni americana e russa che ieri a Riyadh hanno avuto un incontro di 12 ore. Sono stati colloqui di natura tecnica, il cui contenuto non sveleremo, ma non è stato raggiunto alcun accordo specifico, ha riferito il portavoce del Cremlino Peskov, il quale ha escluso per il momento un incontro trilaterale con Washington e Kiev. Mosca fa sapere che Russia e Stati Uniti continueranno i negoziati con la partecipazione della comunità internazionale, tra cui l'ONU e i singoli paesi. Nuovo incontro in mattinata a Riyadh tra le delegazioni ucraina e americana. Si apprende che il presidente Zelensky vedrà a cena domani sera all'Eliseo il presidente francese Macron. Due feriti, incendi e danni in Ucraina intanto, dopo che nella notte Mosca ha attaccato con 140 droni. Kiev denuncia anche 99 feriti dopo il raid russo di ieri a Sumy, al quale oggi l'Ucraina ha risposto con un attacco contro una base militare nella regione russa di Kursk, in cui hanno perso la vita 30 soldati russi, afferma l'aeronautica militare ucraina. Sono intanto oltre 600 i bambini ucraini morti dall'inizio del conflitto e oltre 1800 quelli rimasti feriti, denuncia il procuratore generale ucraino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Settimo giorno di proteste oggi in Turchia dopo l'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu. Migliaia di turchi continuano a sfidare le autorità nonostante ci siano stati oltre 1000 arresti. Prorogato intanto il divieto di manifestare fino al 1 aprile. Un attacco dell'esercito sudanese su un mercato nel Darfur settentrionale avrebbe causato la morte di centinaia di civili. La denuncia arriva da Emergency Lawyers, un gruppo di legali volontari che documenta le violenze commesse da entrambe le parti nella guerra sudanese che dura da quasi 2 anni. In Italia con la pagina politica, che in realtà è pagina giudiziaria questa mattina, con l'iniziativa della ministra del turismo Daniela Santanchè.
Quella di domani era un'udienza cruciale per il destino processuale, ma anche politico, di Daniela Santanchè. Dal GUP di Milano, Tiziana Gueli, era infatti attesa la decisione sull'eventuale rinvio a giudizio o sul proscioglimento della ministra del turismo, accusata di truffa aggravata ai danni dell'INPS in relazione alla cassa integrazione Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. Una pronuncia che molto probabilmente ora verrà rinviata, visto il cambio di uno dei suoi avvocati. Il nuovo legale Salvatore Pino ha chiesto tempo per studiare le carte, mentre l'altro difensore dell'esponente di Fratelli d'Italia, Nicolò Pelanda, è impegnato in un altro procedimento. Sul fronte politico, intanto, dopo le richieste di dimissioni arrivate nei mesi scorsi dalle opposizioni, stamattina il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha fatto sapere che se Santanchè verrà rinviata a giudizio lascerà il suo incarico, non perché sta governando male, ma per avere la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Si avvicina la data del 2 aprile, quando dovrebbero scattare i dazi sui prodotti europei minacciati dal presidente americano Trump. L'Europa sta cercando di mediare.
Bruxelles sui dazi è pronta a negoziare e a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, magari eliminando qualche prodotto dalla lista dei beni da sottoporre ai dazi. Il commissario all'agricoltura Hansen lo dice, mentre il commissario al commercio Šefčovič è in missione a Washington, dove oggi incontrerà il negoziatore commerciale Greer e il segretario di Stato per il commercio Lutnik. Sul tavolo c'è il dossier dazi in vista del 2 aprile, quando scatteranno le tariffe reciproche del 25% annunciate da Trump, che ieri ha parlato di dazi su auto, alluminio e prodotti farmaceutici, senza però indicare una data e annunciando anche che per alcuni paesi i dazi potrebbero essere più bassi. Mossa che sembra una frenata della Casa Bianca vista la reazione dei mercati in queste settimane, ma Trump, sempre ieri, ha anche anticipato che dal 2 aprile scatterà una tariffa secondaria sul Venezuela, in base alla quale qualsiasi paese che acquisti petrolio e gas da Caracas sarà costretto a pagare un dazio del 25% agli Stati Uniti su qualsiasi commercio che faccia con Washington. Annuncio sgradito alla Cina. Pechino accusa gli Stati Uniti di interferire negli affari interni del Venezuela e invita Washington ad abolire le sanzioni unilaterali illegali imposte a Caracas e a fare di più per favorire la pace, la stabilità e lo sviluppo del Venezuela e di altri paesi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Fra i prodotti a rischio dazi, quelli dell'automotive, un comparto che peraltro registra continui cali.
Sono meno di 2 milioni le auto vendute nel vecchio continente da inizio anno a oggi, un calo del 2,6% rispetto ai primi due mesi del 2024, flessione che si fa più marcata di giorno in giorno, fino al meno 3,4% di fine febbraio. Visti nel dettaglio, i numeri dell'Associazione dei Costruttori Europei indicano poi che è il mercato italiano a soffrire di più, con un meno 6%. Negli ultimi due mesi i cittadini europei da Stellantis hanno comprato poco più di 300.000 vetture, un calo che ne riduce di quasi 4 punti la quota di mercato. Guardando alle diverse tipologie, i nuovi veicoli elettrici sono in crescita e oggi assorbono il 15,2% della quota di mercato europeo. Bene anche le ibride, male la benzina e il gasolio, che perdono quasi 10 punti. Colpa dei rigidi paletti imposti da Bruxelles alla transizione ecologica, accusa il centro studi Monitor. Capitolo a sé Tesla, che perde metà del mercato europeo, modelli obsoleti e atto di protesta contro Musk, i due possibili fattori alla base del tracollo dell'elettrica da 2 tonnellate. Tornando alla foto di gruppo, nessuno può escludere che a breve vada aggiornata e forse in peggio, con l'arrivo dei nuovi dazi americani che il tycoon minaccia di scagliare soprattutto fra le ruote dei veicoli europei. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ancora sul caso della donna morta dopo una liposuzione. Si scopre che sono molti i medici che esercitano, nonostante denunce e addirittura condanne, come in questo caso.
Sono ben 200 i medici sospesi o addirittura radiati per aver commesso degli illeciti, ma che continuano a esercitare la professione. L'allarme è stato lanciato dalla Federazione degli Ordini dei Medici dopo il caso di Simonetta Kalfus, deceduta 12 giorni dopo aver subito un intervento di liposuzione per una grave infezione all'ospedale Grassi di Ostia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e ad essere indagati sono tre medici: il chirurgo Carlo Bravi, Ravi, che ha eseguito l'intervento, già condannato a un anno per un'operazione andata male, l'anestesista Francesco Iandimarino è un medico del pronto soccorso di Pomezia. Sullo sfondo di questa vicenda c'è il grave stallo che blocca i provvedimenti disciplinari, comprese le radiazioni, che riguardano i medici responsabili di illeciti. La Commissione Centrale per gli Esercenti e le Professioni Sanitarie, che esamina gli eventuali ricorsi presentati dai medici destinatari delle sanzioni, è infatti paralizzata da intoppi e ritardi. Un blocco, denuncia Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che di fatto vanifica l'azione sanzionatoria degli ordini. Per questo, è la proposta di Anelli, occorrerebbe una sezione stralcio della Commissione che possa smaltire in tempi rapidi i numerosi procedimenti arretrati ancora pendenti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Anelli, che peraltro sentiremo nel corso di Effetto Giorno. Ora invece torniamo purtroppo a parlare di morti sul lavoro. Sono stati 3 in poche ore.
Appena ieri Daniel Taf aveva compiuto 22 anni, faceva l'operaio, risiedeva a Vajont. La scorsa notte è morto lavorando nell'azienda specializzata nello stampaggio a caldo per ingranaggi industriali di Maniago, in provincia di Pordenone. È stato investito da una scheggia incandescente, inutili i soccorsi, la procura ha aperto un'inchiesta, l'impianto è sotto sequestro. Nicola Sicignano, di anni, ne aveva 51, una moglie, 2 figli, anche lui era un operaio, lavorava in un'azienda di smaltimento di rifiuti di Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli. Ieri, durante il turno serale, per cause ancora da accertare, è rimasto incastrato nel nastro trasportatore. Pure per lui ogni tentativo di soccorso è risultato vano. E stamane un'altra morte bianca, la terza in poche ore. È successo sull'autostrada A1. Nei pressi di Orvieto, un operaio impegnato nei lavori di manutenzione lungo la carreggiata nord è stato travolto e ucciso da un autocarro. Era dipendente di una ditta della zona. Aveva 38 anni. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È morto a 92 anni Giuseppe Vicenzi, presidente dell'omonimo gruppo dolciario di Verona. Vicenzi era popolare anche per il suo storico impegno nel mondo della pallacanestro. L'attore Gérard Depardieu è al secondo giorno del processo che lo vede accusato di violenze sessuali e molestie nei confronti di 2 donne sul set di un film girato nel 2021. Il divo francese ha preso la parola. «Non mi piaccio abbastanza per mettere una mano sul sedere a qualcuno», ha detto l'attore durante l'udienza, non risparmiando dei toni provocatori, ma ammettendo di aver afferrato una delle donne che lo ha accusato. «Mi sono scaldato», ha detto, «l'ho presa per le anche», ha ammesso mimando il gesto con le mani. Depardieu, nella sua versione, lo avrebbe fatto per non scivolare perché infastidito dal suo comportamento. Torneremo a parlare di questa storia nell'ultima parte di Effetto Giorno con Giulia Crivelli. Invece la pagina sportiva, che oggi tanto sportiva non è perché si parla di investimenti e di strutture, si chiariscono infatti i termini del progetto del nuovo San Siro, un impianto che sarà operativo nel 2031 e trasformerà interamente la zona.
Un progetto da 1,2 miliardi di euro, 708 milioni per lo stadio, il resto nelle opere connesse. Investimento che dovrà produrre un indotto complessivo da oltre 4 miliardi e mezzo e che consentirà a Milan e Inter di entrare nel nuovo San Siro nel 2031, mentre l'intera operazione si chiuderà tra il 2033 e il 2035. La pubblicazione del bando per la vendita del Meazza e delle aree circostanti, avvenuta ieri sera da parte del Comune di Milano, ha sollevato il velo sui piani dei 2 club che vogliono acquisire stadio e aree. Un dossier di 250 pagine che dettaglia il progetto, capienza 71.500 posti, raddoppio di quelli corporate rispetto ai numeri di oggi, 2 anelli per ricordare il San Siro pre-Italia 90 e per l'attuale struttura una rifunzionalizzazione che prevede l'abbattimento di primo e terzo anello della quasi totalità delle torri e la permanenza di parte della curva sud del rettilineo arancio che ospiterà un comparto a uso hotel, uffici e negozi con spazi destinati alla cittadinanza. Il bando scadrà il 30 aprile. L'obiettivo di Milan e Inter è concludere l'iter entro la fine di luglio, così da evitare la tagliola del vincolo. Nei giorni scorsi la Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'indagine per verificare se il prezzo stimato dall'Agenzia delle Entrate sia corretto. Al momento non ci sono indagati o ipotesi di reato. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Michel Platini e l'ex presidente della FIFA Sepp Blatter sono stati nuovamente assolti in appello dai tribunali svizzeri per la questione della frode che nel 2015 impedì anche di diventare presidente. Allora, ne parliamo con Carlo Genta. Ciao Carletto.
Ciao Piera. Ciao,
allora,
Piera,
questa storia a questo punto finisce qua.
Sì, finisce qui, ma è durata tantissimo, è durata 10 anni, c'erano queste accuse pesantissime che tra l'altro hanno troncato la carriera di Michel Platini. Se Blatter la sua l'ha fatta, insomma, è stato molto chiacchierato, ma alla fine arriva anche per lui questa conferma della soluzione. Platini, che se vi ricordate ai tempi doveva essere il sostituto di Blatter alla guida della FIFA, ebbene non ha potuto continuare a svolgere questa carriera, si è ritirato in buon ordine e fa piacere che oggi riceva giustizia in maniera definitiva con questo appello.
Che ci dice oggi la giornata sportiva?
Ma oggi ci dice di molte chiacchiere che riguardano la Juventus, perché sappiamo sono le prime ore di lavoro del nuovo allenatore, di Igor Tudor, dopo che è stato licenziato Thiago Motta, ed è ora soltanto questione di attesa per vedere sabato il debutto della prima Juventus di Tudor. E poi ci sarà grande curiosità, ma già a partire dalla prossima settimana, con le gare di andata della Coppa Italia, della novità che abbiamo letto oggi sui giornali, e cioè questo VAR che verrà spiegato al microfono dagli arbitri a tutti presenti allo stadio e davanti alla televisione.
Questo, quindi, per come dire, in un'operazione di maggiore trasparenza, sì, insomma, per evitare le tante contestazioni. Perché? Spiegaci brevemente.
Ma sì, per fare maggiore la maggiore
chiarezza
possibile.
C'è una questione di spettacolo
possibile.
O una questione di chiarezza?
Ma sai, spesso le due cose si intrecciano. È chiaro che tutti diranno questione di maggiore chiarezza, gli spettatori sapranno subito qual è l'esito qual è il verdetto dell'arbitro davanti al VAR. A me sembra, ma io sono ormai, noi abbiamo una certa, no Piera, qui a me sembra che ogni partita venga trasformata in un grande reality, no? E quindi in un grande Truman Show in cui si deve essere, aprire la casa del calcio per forza.
Grazie Carletto. Allora, ciao, tutti convocati fra poco dopo effetto giorno, noi ci fermiamo per qualche istante.
Effetto giorno.
Medio Oriente, Israele studia piani per occupare e amministrare Gaza. Almeno 23 palestinesi, fra cui 7 bambini, sono stati uccisi nelle ultime ore. La Mezzaluna Rossa palestinese accusa Israele di aver attaccato le sue ambulanze. Ucraina, nulla di fatto a Riyadh fra Mosca e Washington, l'accordo ancora non c'è. Oggi nuovi colloqui fra americani e Kiev, domani Zelensky sarà a cena all'Eliseo da Macron. A Milano, destinata a slittare la decisione sull'eventuale rinvio a giudizio di Daniela Santanchè, accusata di truffa all'INPS, la ministra del turismo ha infatti deciso di cambiare uno dei suoi legali. Sono circa 200 i medici radiati dall'ordine e che continuano ad esercitare la professione in attesa del giudizio definitivo della commissione preposta, commissione che però ha tempi lunghi. La denuncia arriva dall'ordine dei medici dopo la morte di una donna per una sepsi in seguito ad una liposuzione.
This is what's happening in my village now. Soldiers are everywhere.
Quello che state sentendo è un film di Hamdan Balal, Noadar Land, fresco di premio Oscar. Hamdan Balal ieri è stato ferito alla testa da pietre che venivano lanciate dai coloni. Hamdan Balal vive in Cisgiordania, è palestinese e vive in Cisgiordania. Poi è stato prelevato da un'ambulanza e arrestato. Naturalmente siamo in attesa di capire qual è il suo destino. Ne parliamo questa mattina, naturalmente non parliamo solo della sorte di Hamdan Balal, ma di quanto sta succedendo in Medio Oriente, con il nostro Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali. Buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Immagino che lei aggiornamenti su questo fronte non ne abbia, quindi aspetteremo la cronaca, naturalmente ci auguriamo tutti che venga rilasciato immediatamente. La notizia però di questa mattina è questa anticipazione del Financial Times, secondo cui Israele starebbe studiando un piano militare per riprendere il controllo e governare Gaza dopo essersi ritirato dal territorio palestinese 2 decenni fa. Diciamo che banalmente ce ne eravamo già accorti, però insomma questa anticipazione del Financial Times è proprio più dettagliata.
Sì, assolutamente sì, ci sono alcuni dettagli aggiuntivi, sicuramente l'aspetto più inquietante sotto certi punti di vista è che si passa da un piano di concretissime e legittimissime supposizioni da parte di analisti e addetti ai lavori a un piano invece di concretezza, di verità. Netanyahu con l'ascesa alla Casa Bianca di Trump si è trovato con il migliore degli alleati possibili e intende sfruttare l'estrema sinergia ideologica e non solo con lo studio Vale per cercare di liquidare totalmente non solo Hamas, e questa è la cosa sulla quale dobbiamo preoccuparci, ma l'intera questione palestinese.
Una cosa che mi sta un po' stupendo in questi giorni è che sono sempre più massicce le proteste da parte degli israeliani in piazza contro Netanyahu, proteste che però vengono totalmente ignorate.
Assolutamente sì, perché Netanyahu sa che per una parte della popolazione che protesta ce n'è un'altra che invece è a suo favore, e quindi naturalmente sfrutta questa polarizzazione a proprio uso e consumo. Netanyahu ha capito da moltissimo tempo di non essere un leader inclusivo, di non essere un leader di tutto il popolo israeliano, ma di essere il punto di riferimento di una parte di esso, quindi di una parte anche ideologicamente più vicino all'estrema destra e all'iperconservatorismo religioso, che è una parte che in questo momento sta crescendo ed è socialmente ed economicamente più forte rispetto al passato, e quindi intende fare questo per rafforzare la sua posizione.
Vanno avanti queste trattative in cui sembra francamente non crederci nessuno, c'è qualche speranza che a questo tavolo in Egitto si raggiunga un qualche risultato?
Guardi, io sono pessimista perché tradizionalmente le trattative in Medio Oriente hanno raggiunto degli obiettivi positivi quando gli Stati Uniti hanno mantenuto un livello di neutralità o di terzietà accettabile, e quindi c'era una volontà di mantenere una sorta di equilibrio tra le parti. Questa terzietà oggi non c'è più, perché gli Stati Uniti sono appiattiti sulle posizioni israeliane e in generale hanno abbracciato una linea di politica estera, e lo vediamo anche in Ucraina, che tende a ignorare gli interessi di una parte degli attori in conflitto a favore invece soltanto dell'altra. Lo stiamo vedendo nei rapporti che ci sono con la Russia, lo vediamo anche con Israele. Esistono popoli e paesi di serie A per gli Stati Uniti di Trump e popoli e paesi di serie B. Purtroppo questa è la realtà.
Infatti anche la trattativa sull'Ucraina, oggi non abbiamo neanche avuto una dichiarazione congiunta dopo i colloqui di ieri a Riyadh. Poco fa Mosca ha detto che non c'è stata nessuna dichiarazione congiunta per colpa di Kiev. Vabbè, adesso la colpa sulla dichiarazione congiunta di fatto però è sintetica del fatto che non siano stati raggiunti risultati di nessun genere, insomma.
No, siamo assolutamente ancora lontani, e la mia impressione è che Putin abbia intenzione di gestire, la mia sensazione è che Putin abbia intenzione di gestire il negoziato quasi individualmente con Trump, quindi attraverso il famoso telefono rosso, e questa sensazione è alimentata dal fatto che la delegazione inviata dalla Russia questa volta a Riyadh era una delegazione meno prestigiosa e meno importante della prima. Sono stati mandati due emissari che che non certo potevano essere paragonati a quelli della prima riunione. Non c'era Lavrov e non c'erano altri pezzi da 90. E quindi
insomma,
questo
si
ci
sapeva
fa capire...
già che sarebbe stata interlocutoria, ma più che interlocutoria sembrano dei tentativi in cui non crede nessuno.
No, in questo momento no, anche perché i russi continuano a spingere e il loro progetto di lungo termine è quello di aspettare che Trump imponga delle condizioni ostative a Kiev e quindi Kiev debba subire il risultato dell'accordo russo-ucraino.
Certo.
E perché i russi dell'accordo russo-statunitense? Perché i russi vogliono questo? Perché al momento in cui Trump si comporta così, in realtà poi rompe ulteriormente l'unità di occidentale, perché non si dimostra più un presidente e un paese che cerca di conciliare il blocco euroatlantico, ma un paese oppressivo,
sì.
Un paese che pone delle condizioni irricevibili.
Grazie a Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, naturalmente lo ritroveremo in altri momenti della giornata, nei prossimi giorni è un nostro ospite abbastanza abituale, grazie, e noi invece con una piroetta rientriamo in Italia, andiamo ad Ostia, perché le cabine di due stabilimenti balneari sono stati dati alle fiamme nel giro di poche ore ieri, appunto ad Ostia. Si tratta di due fra i lidi più rinomati. Allora vogliamo capire che cosa sta succedendo in una città che purtroppo è insomma, di cui si parla spesso per la criminalità, quindi l'ipotesi del dolo è sempre presente, e ne parliamo con Federico Ruffo, presidente dell'Osservatorio Permanente sulla Legalità del decimo municipio di Roma Capitale. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, non conosco Ostia, però ho letto che si tratta di due fra i lidi più rinomati, e la cosa che mi ha colpito è che i titolari da anni si battono contro la direttiva Bolkestein e la liberalizzazione delle licenze tramite gare pubbliche. Quindi secondo lei c'è qualche legame fra queste due cose?
Diciamo che è difficile, come dire, non vedercelo. Renato Papagni, che è il proprietario delle dune, è stato per anni il presidente dell'Asso Balneari. Moscara, che è proprietario del Belsito, è concessionario del Belsito, è stato segretario del SIB per tanti anni, avviene tutto a 6 ore di distanza, tra l'altro i due stabilimenti non sono proprio vicinissimi, richiedono insomma una bella camminata, quindi un minimo
non può essere
di
autocombustione, va certo.
No, ma temo, insomma, poi per formazione professionale ho già parlato con le forze dell'ordine, ci sono i filmati perché ambedue gli stabilimenti hanno le telecamere, okay, di sicurezza, avrebbero filmato uno dei responsabili, si tratta di capire qual è la matrice. Vi faccio presente che questo è il terzo incendio, perché in realtà poco meno di un mese fa era stato dato alle fiamme il bene simbolo dei beni confiscati alle mafie, il Faber Village, che era stato sequestrato al clan Fasciani e che da 2 anni è in rovina, è stato dato alle fiamme un mese fa.
Ecco, ma ci faccia capire quindi che cosa sta succedendo ad Ostia, che messaggi sono e a chi?
È difficile dirlo, ci possono essere due possibilità. La prima è che da poche settimane sono andate al bando 10 concessioni per la prima volta dopo anni, perché ad Ostia il mare è sempre stato gestito come una cosa privata, con concessioni rinnovate da sempre, da 60 anni alle stesse persone. Vanno al bando per la prima volta, tra l'altro il TAR ha sostenuto che il bando voluto dal Comune di Roma sia irregolare, attendiamo la pronuncia del Consiglio di Stato, c'è un po' di anarchia in questo momento. Dall'altra, ovviamente, il crimine organizzato, che ha lavato per anni i propri soldi, ha investito i propri soldi spolpando letteralmente l'unica fonte di ricchezza di Ostia, di certo non ha gradito quello che è accaduto negli ultimi 20 anni. È molto difficile dirlo, io devo dirvi la verità, sono estremamente preoccupato, perché tra 3 settimane parte la stagione balneare e noi non sappiamo neanche se ci sarà una stagione balneare, perché la metà delle concessioni vanno al bando e non sappiamo se questi bandi sono buoni, non sono buoni, chi ci sarà, quanto mare ci sarà, perché nel frattempo l'illusione si è mangiata tutte le spiagge. Quindi francamente siamo in una situazione di relativa anarchia, e questi incendi non fanno che alzare il tiro. Magari fra 2 giorni scopriamo che è opera di un piromane, per carità, può essere, lo sanno veramente solo forse l'ordine in questo
momento. Ma pensar male purtroppo a volte ci si,
esatto,
azzecca. Grazie a Federico Ruffo, presidente dell'Osservatorio Permanente sulla Legalità del decimo municipio di Roma Capitale. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi la borsa.
Effetto giorno.
Allora, il caso lo avrete seguito nei giorni scorsi, poi per noi giornalisti passiamo ad altri casi, ce li dimentichiamo un po' questi fatti di cronaca, ma in realtà non sono solo fatti di cronaca, ma parlano davvero delle persone, così come sta succedendo per il caso che vede protagonisti due genitori affidatari lombardi che hanno avuto con sé un bambino dal primo mese di vita fino ai 4 anni, poi è stata individuata una famiglia adottiva e quindi il bambino è stato spostato in questa nuova famiglia. Quando ormai i genitori affidatari, naturalmente, che l'avevano accolto a un mese di vita, erano diventati di fatto per quel bambino il padre e la madre. Non potevano però adottare perché il padre superava di poco, peraltro, il limite di età. Norme che a volte si fa davvero un po' fatica a comprendere, pur volendo rispettare sempre i codici, la legge, eccetera. Però, insomma, c'è di mezzo un bambino di 4 anni. E noi siamo in collegamento con Alberto Pellai, psicoterapeuta, scrittore, lo conosciamo benissimo, abbiamo spesso qui ospite a Radio 24, perché Pellai ha scritto nei giorni scorsi una lettera appello, non so come definirlo, poi glielo chiediamo, alla presidente del Tribunale dei Minori di Milano, Maria Carla Gatto. Buongiorno Pellai.
Buongiorno.
Perché, Alberto, tu hai scritto alla presidente del Tribunale dei Minori di Milano chiedendo assolutamente di porre rimedio a quello che definisci senza alcun indugio un errore?
Ma perché ieri è comparsa un'intervista della presidente sulla stampa dove fondamentalmente forniva a motivazione di questo cambio di famiglia delle motivazioni che da una parte non contemplano completamente la condizione reale, cioè io sono a conoscenza della situazione reale, c'è una memoria che è stata inviata sia al tribunale che ai media.
Tu conosci la famiglia, insomma, affidataria, conosci bene la famiglia.
L'ho conosciuta, io in realtà sono entrato su questo fatto dopo aver visto che accadeva nella mia provincia e aver verificato che in realtà si stava parlando di una cosa che avrebbe provocato un trauma abbandonico, che è uno degli eventi clinici più gravi che può accadere a un bambino in età prescolare, che questo evento era completamente prevenibile, ma poi avendo verificato che la famiglia che lo ha avuto come famiglia affidataria dal primo mese di vita era una famiglia a cui il tribunale stesso ha chiesto la disponibilità all'adozione del bambino e dopo averlo chiesto ha tra l'altro dato a questa famiglia in affido un altro bimbo piccolo per un affido ponte, cioè riconoscendone quindi la competenza e la validità educativa.
Ecco, Maria Carla Gatto dice però che non era possibile perché c'era un problema di età, banalmente di età.
Possiamo fermarci su questo aspetto, ma perché la Presidente lo sa certamente, in questo caso vige un principio che è quello della continuità affettiva, cioè premesso che il principio di età vale per la possibilità di una coppia genitoriale di diventare coppia adottiva, bisogna avere requisiti molto precisi. In questo caso specifico il requisito non conta perché vale un altro principio che è la continuità affettiva, cioè di fronte al fatto che questo bambino ha passato il 99% della sua vita dal momento in cui è nato presso questa famiglia affidataria. A questo punto la domanda che dovremmo farci è: ma noi, per fare stare bene questo bambino, dobbiamo occuparci di quello che gli accadrà fra 10 anni, quando lui avrà 14 anni e tra l'altro i suoi genitori ne avranno 63 e 64, non stiamo parlando di ottantenni in questo momento, anche dal punto di vista medico l'età biologica conta molto, certo, più dell'età anagrafica. Eventualmente avremmo dovuto verificare qual era lo stato di salute, la condizione di salute di questa famiglia.
Ecco, però Alberto, tu sei uno psicoterapeuta, io te lo devo chiedere perché appunto ti sei sentito in dovere di intervenire, cosa che peraltro non fai molto spesso, quindi evidentemente hai sentito proprio l'urgenza di intervenire su questo caso. Ma questo bambino che a 4 anni si è visto strappare praticamente da quella che considera la sua famiglia, che futuro può avere a livello psicologico? Naturalmente non abbiamo la sfera di cristallo ed è il lavoro forse più difficile del mondo il vostro, però hai parlato del trauma peggiore che un bambino possa subire.
Ma io dico questo, cioè mettiamoci nei panni di un bambino che dopo 4 anni di convivenza con 2 persone che non sono i suoi genitori biologici, ma che lo hanno cresciuto con la cura che un genitore deve avere verso quel bambino, improvvisamente si sente dire i tuoi genitori da oggi sono 2 altre persone. Tra l'altro la cosa che è accaduta è che questo bambino in meno di 48 ore è stato preso da questa famiglia, portato nella famiglia dichiarata adottiva senza nessun genere di passaggio e di continuità tra le 2 famiglie, cioè è stato deciso di generare un'interruzione totale tra i 2 contesti di vita, cioè quello precedente e quello futuro, per evitare che, così è stato detto, la famiglia affidataria diventasse una famiglia disturbante, perché è stata ritenuta molto disturbante poi la mediatizzazione della loro situazione.
Alberto, io credo che ci risentiremo su questo caso, perché speriamo che anche il tuo appello serva per smuovere un po' le cose. Non so se sia ancora possibile, ma noi tutti lo speriamo. Ti ringraziamo, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni, ed andiamo ad un altro caso che davvero ci ha lasciato un po' stupiti, proprio come il precedente. Era già stato denunciato e condannato il medico che ha praticato la liposuzione sulla 62enne morta a Roma, Simonetta Calfus, un caso che abbiamo raccontato qui su Radio 24. A causare la morte, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata una sepsi. Ora, il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli, che salutiamo e ringraziamo per essere qua con noi, salve.
Buongiorno.
Propone procedure più rapide per la radiazione. Noi abbiamo scoperto oggi, ieri sera o oggi, Anelli, abbiamo scoperto che ci sono 200 medici radiati dal proprio ordine di appartenenza, ma che continuano ad esercitare la professione in attesa del giudizio definitivo di questa commissione centrale per gli esercenti e le professioni sanitarie, il CEPS, di cui nessuno di noi sapeva che esistesse, ma veramente lo stupore è tanto quando sappiamo che ci sono 200 medici radiati che continuano a esercitare. La prego di chiarirmi questo, di chiarirci questo aspetto. Come è possibile che uno venga condannato, denunciato, condannato e possa ancora esercitare?
Sì, ma allora gli ordini territoriali non sono solo i medici, ovviamente qui sono tutte le professioni sanitarie, siamo 31 professioni sanitarie, svolgono anche un'attività che è quella disciplinare, principalmente nelle province, ma ci sono anche ordini che sono regionali. Nel momento in cui comminano una sanzione, le sanzioni possibili sono l'avvertimento, la censura, la sospensione da 1 a 6 mesi oppure la radiazione, il professionista che ovviamente subisce questa sanzione può ricorrere alla Commissione Nazionale Esercenti le Professioni Sanitarie e il ricorso sospende la sanzione.
Questa però è una follia, perché allora sì, è giusto che ognuno di noi abbia il diritto di fare ricorso, però se sei un medico o comunque se svolgi una professione sanitaria, nel frattempo non metti le mani addosso alle persone nel frattempo che aspettiamo il ricorso. Voi in sintesi che cosa chiedete? Perché davvero c'è molto, come dire, molto stupore su questa vicenda. Io capisco che lei dice che la commissione è oberata, non riesce a essere troppo veloce, non riesce a essere però insomma nel frattempo bisognerebbe intervenire con qualche provvedimento che preveda che nel frattempo una persona non operi, o no?
Allora, innanzitutto ripristinare la commissione, che al momento manca del presidente, e questo il ministro ha assicurato che nel giro di qualche giorno firmerà il decreto di nomina e quindi avremo, come dire, nuovamente la commissione che inizierà a lavorare. Però noi pensiamo che, poiché i fascicoli aperti sono tanti, ci debba essere anche, così come è successo nel processo civile, una commissione stralcio capace di intervenire riprendendo tutti i fascicoli e dando una mano alla Commissione per azzerare l'arretrato e quindi metterla nell'ordinaria attività. Ora, questa proposta necessita di una norma di legge, l'emendamento
quindi,
è stato presentato.
E quindi i tempi saranno lunghi, io questo purtroppo capisco oggi che i tempi saranno lunghi. La ringrazio Filippo Anelli, speriamo davvero che questa procedura possa essere più veloce possibile. La ringraziamo per essere stato qui con noi ci fermiamo per qualche istante.